Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Chi segue Mr. Kilowatt sa che nelle ultime settimane abbiamo parlato più volte di fusione fredda, o meglio di reazioni nucleari a bassa energia, cercando per quanto possibile anche di ricostruire il contesto di queste ricerche. Ma se l'argomento è ritornato in auge, lo dobbiamo all'e-catalyzer, un oggetto non più grande di un tubo più o meno di mezzo metro di lunghezza, inventato da un italiano, Andrea Rossi, sulla base degli studi di un altro italiano, Sergio Focardi, fisico e professore benemerito all'Università di Bologna. Ricordo tutto questo a coloro che non hanno seguito le precedenti puntate. Ecco, secondo Rossi e Focardi, l'oggetto in questione produrrebbe energia termica, quindi calore, mediante una fusione fredda tra nickel e idrogeno, quindi energia pulita e pressoché illimitata. In pratica saremmo in presenza di una vera e propria rivoluzione. La notizia, attenzione, non sta tanto nell'annuncio, l'ospite che di qui a poco presenterò non me ne vorrà, ma di annunci mirabolanti se ne sentono tanti, ma nel fatto che almeno tre fisici del tutto estranei alla vicenda, un italiano e due svedesi, tra cui il presidente dell'Accademia svedese, hanno confermato la produzione di energia con una modalità, attenzione alle parole che hanno usato, che non sarebbe riconducibile ad alcuna reazione chimica nota, e quindi si tratterebbe di un qualche tipo di reazione nucleare. Cosa c'è dentro la macchina però non lo sappiamo, perché i test sono stati effettuati per precisa richiesta dell'inventore a scatola chiusa, per una questione di protezione brevettuale, a scatola chiusa, cioè misurando quanta energia entra e quanta energia esce. Ed è proprio l'inventore Andrea Rossi che abbiamo in linea con noi stasera. Buonasera Rossi, benvenuto a Mr. Kilowatt.
Buonasera a tutti voi.
Si trova nel suo laboratorio, credo, in questo momento.
Sì, sono nel mio laboratorio e stiamo proprio facendo degli esperimenti con delle miscele nuove di catalizzatori.
Allora, senta, proviamo a fare un po' il punto sulla situazione, anche perché ci sono molte voci che circolano anche su internet. Allora, vediamo cosa è vero e che cosa no. La prima cosa che le chiedo è quanti CAT sono in funzione attualmente?
Allora, noi stiamo costruendo l'impianto da 1 megawatt che verrà inaugurato in ottobre. Per fare questo impianto ci vogliono 330 ICAT. Noi li stiamo costruendo e man mano che vengono costruiti vengono messi in funzione in modo da testarne singolarmente il comportamento. Poi alla fine, a settembre, faremo l'assemblaggio di tutti quanti. Ad oggi ce ne sono in funzione 147. Stiamo continuando a farli. La produzione industriale inizierà in novembre, quindi li facciamo letteralmente uno per uno, e infatti adesso state sentendo che questo tac tac che si sente è una pompa peristaltica che sta provando il prossimo, che poi verrà messo in funzione,
che serve a pompare acqua attraverso questa specie di tubo, giusto?
Esatto.
Ecco, senta, questi 147 ICAT dove si trovano?
Nei tre stabilimenti in cui noi lavoriamo. Uno è a Bologna e due sono negli Stati Uniti, uno in Florida e uno nel New Hampshire. Okay.
Quindi non sono in mano a persone, privati cittadini, imprese che stanno facendo dei test. Ecco, questa era una delle voci che girava.
Sono in mano nostra, facciamo questi test singolarmente in modo che se ci sono dei difetti li vediamo sul pezzo prima che venga assemblato.
Per arrivare ad una macchina da 1 megawatt, partendo dalle macchine da circa 10 kilowatt, lei ha detto ce ne vogliono 300, come vengono assemblati? Com'è possibile passare da tanti piccoli a uno grande?
Parallelo. In parallelo significa uno di fianco all'altro e ciascuno ha la propria sorgente di fluido da riscaldare, di acqua, in poche parole.
Certo.
E invece in serie significa uno dopo l'altro.
In pratica, allora, in serie fanno aumentare la temperatura perché l'acqua si scalda di passaggio in passaggio, in parallelo si aumenta la portata, diciamo.
Come le batterie, come con l'elettricità.
Perfetto.
Cioè, mettendo delle batterie in parallelo si aumentano gli ampere, mettendole in serie si aumenta il voltaggio.
Quanto costerà l'energia termica prodotta con questa tecnologia?
Con i costi attuali, un kilowattora prodotto con questa tecnologia costa circa un centesimo di euro.
Quindi diciamo un decimo, diciamo, rispetto al costo dell'energia.
Rispetto al costo attuale direi un quinto, sesto, perché lei deve calcolare il costo, non il prezzo.
Non il prezzo, perfetto. Ogni quanto bisogna fare il pieno, tra virgolette, a questo oggetto?
Ogni sei mesi i moduli vengono sostituiti.
E questo è l'elemento, diciamo, principale di costo del tecnologico?
Direi di sì. La procedura, per essere rapida, consiste nella sostituzione del modulo, poi il modulo viene portato in fabbrica dove viene ricaricato, di modo che presso i clienti si fa semplicemente la sostituzione dei moduli.
D'accordo. Ecco, senta, sbaglio se dico che è proprio questa, diciamo, polvere di nickel, forse potrebbe essere anche nanotecnologica, l'ingrediente segreto è anche quello forse più costoso di questo di questo oggetto?
Non è sbagliato.
Va bene, capisco. Non è sbagliato. Si possa dire di più. Per intanto parliamo di riscaldare acqua, di fare riscaldamento. Sì. Prossime applicazioni a cui state
allora,
pensando?
Guardi, perfetto. Il prossimo appunto produce energia termica, quindi acqua calda e aria fredda. La prossima applicazione sarà sicuramente l'affiancamento della produzione di elettricità. Stiamo vedendo se troviamo qualcosa di più efficace e semplice del classico ciclo di Carnot, cioè vapore, turbina, eccetera. Stiamo vedendo se riusciamo a trovare qualcosa di più idoneo che sfrutti meglio l'energia, però male che vada ci si rifugierà nel ciclo di Carnot. Però stiamo facendo degli studi molto approfonditi per uno sfruttamento che abbia un'energia superiore. Lo stiamo facendo negli Stati Uniti, questi, con un'azienda specializzata.
D'accordo.
E su qui nel breve medio termine mi fermerei, perché poi le applicazioni per la locomozione di treni e navi mi sembrano l'applicazione meno complessa, quindi forse nell'arco di qualche anno ci si può arrivare. Escluderei categoricamente
gli automobili in tempi rapidi. D'accordo. È una questione di dimensioni, di dissipazione del calore, immagino che non sia facile su un oggetto così piccolo.
Sì, poi anche di prontezza e di reazione alla richiesta, cioè uno in automobile ha bisogno di fermarsi a un semaforo
certo,
poi
e ripartire.
No, è impensabile un'applicazione automobilistica.
Bene, Rossio, intanto la ringrazio, dobbiamo però fermarci qui, do appuntamento a tutti gli ascoltatori, a domani sera per la seconda parte dell'intervista. Buona serata.